12 chiudiamo Santa Teresina, dopo esserci nei giorni scorsi affidati ai Santi Arcangeli, a San Girolamo, sono giorni pieni di santi che abbiamo molto cari, stiamo andando verso la festa di San Francesco. A tutti loro chiediamo proprio quello che adesso, l'inizio della nostra regola, citando appunto tutti questi santi, e ci suggerisce, cioè gli chiediamo la luce dello spirito, e non solo la luce, ma anche il calore per i nostri cuori, che ci porti all'amore del Signore e dei nostri fratelli. C'è una parola nel Vangelo di oggi che è molto cara anche a Santa Teresina, la parola via. Gesù parla ai suoi discepoli lungo la via, e Santa Teresina parla spesso di questa sua via che è piccola. Allora cerchiamo oggi di mettere insieme questa parola insieme con il suo aggettivo piccola, e chiediamo che anche per noi sia di sollievo, di incoraggiamento. La semplicità e piccolezza della via che questa piccola grande santa ci suggerisce.
Come prima cosa mi veniva da pensare che anche oggi fa due domande. Ieri abbiamo visto al cieco uno, insomma, che chiedeva, e l'altro giorno molto continuava a chiedere, a fare domande ai discepoli per aiutarli anche ad aprire gli occhi, vedere, capire, ricordare. E dicono che questo è proprio la metà siamo a metà del Vangelo di Marco, e quindi sembrava così importante, centrale questa domanda. E quindi questa domanda su chi è lui mi tornava in mente che era al capitolo 6, era di nuovo erano venuti fuori queste ipotesi di Gesù, insomma, su chi era, perché era il re Erode, che appunto al capitolo 6 aveva sentito parlare di Gesù, e quindi diceva che il suo nome era ormai noto a tutti, era famoso, e poi dicevano. Alcuni dicevano che Elia, altri un profeta, e però Erode diceva Giovanni Battista che ho decapitato io ed è risorto. E sono le stesse risposte, insomma, che danno le persone, insomma, Giovanni Battista. Allora mi sembrava proprio il centro, la domanda e l'interrogativo centrale. Chi sono io e voi chi dite che io sia? Sembra molto importante, il centro di tutto quanto. Lui ha annunciato e ha parlato, ha insegnato con questa sapienza e autorità, e ha vissuto in mezzo a loro, aiutando, sanando, accogliendo i più piccoli, i più poveri, i più lontani, e poi adesso sono ai limiti della terra proprio dei pagani, insomma. Quindi mi sembrava tutto un annuncio già in quella direzione. Quindi un interrogativo che tocca a ciascuno di noi.
Mi sono fermata sul primo versetto perché sono il primo verbo che uscì Gesù con i suoi discepoli, ecco, verso il giornale di vita, come è stato detto già verso insomma da fuori, ecco, dal territorio più proprio di Israele, e nella via interroga. Insomma, appunto non basta, mi sono fermata su questo continuo andare di Gesù, questo movimento che appunto coinvolge i suoi, insomma, quindi come anche se poi dice di tacere, ecco, c'è già una dilatazione, insomma, tutto questo mistero, appunto la salvezza è per tutti, insomma, Israele e delle gente.
Mi sembra che così come ieri con il cieco il Signore ha dovuto due volte imporre le mani, la prima volta gli chiede se ci vede e lui insomma dice insomma così così, ci vedo il giusto, poi la seconda volta invece vede chiaramente, così oggi ripete questa domanda due volte. La prima chiede ai discepoli, la gente, chi dice che io sia. L'impressione che mi ha fatto è che al Signore interessi poi poco, insomma, sapere che cosa dicono i discepoli rispetto al pensiero della gente. E poi però ripete la domanda una seconda volta e lì va al centro, insomma, del suo interesse. Cioè dice, ma voi? Chi dite che io sia? Mi sembra che sia il cuore dell'interesse del Signore oggi, insomma. Quindi sapere loro. Sì, tante volte anche noi nei nostri discorsi, nei nostri sentimenti, ci preoccupiamo di quello che la gente dice, che la gente fa, che la gente pensa, eccetera, ma invece il Signore va al cuore del problema e quindi dice ai discepoli, voi che cosa dice?
Al versetto 30 dice, ordino loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Tanto il verbo che ricorre anche nei versetti successivi è tradotto con rimproverare, cioè è un verbo molto forte che può anche stupire, insomma. Però quello che dice il versetto 30 dice che non il Signore dice ordine di non parlare intorno a lui, sarebbe proprio, ad alcuno, cioè mi sono chiesto che forse vuol dire che non si può fare un discorso, soprattutto i discepoli non possono fare un discorso intorno a Cristo. Si può parlare di politica, di tante cose, ma non si può fare un discorso intorno a Cristo, su Cristo. Cristo, il rapporto col Signore è un rapporto innanzitutto personale in cui una persona viene ferita, è un rapporto profondo, che non può essere oggetto di chiacchiera. Ecco, mi pare che questo parlare di lui diventi quasi una chiacchiera, un parlare a vuoto, insomma.
Mi collego a quanto ha detto Corrado, cioè finché non ci sarà la crocifissione non si potrà capire chi è effettivamente Cristo. Perché potrebbe essere raccontato come una persona che passa, fa del bene, guarisce qualcuno, ma la sua essenza sarà rivelata solo nella sua passione.
Magari possiamo raccogliere un'osservazione, e cioè c'è qualche cosa di cui non si può parlare e c'è qualche cosa di cui invece si parla. Al versetto 30 dice, ordino loro severamente di non parlare di lui ad alcuno, ma il versetto successivo dice che lui insegna che il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, eccetera. E faceva questo discorso apertamente. Mi sono chiesto se in questo no, in certo discorso e in altro, il Signore non voglia dire qualche cosa anche a noi. E quindi in qualche modo un'indicazione secondo la quale l'annuncio del Vangelo lo si dà attraverso la testimonianza. E quindi in un certo senso in silenzio, perché non si proclama e non ci si attribuisce, ma d'altra parte esplicito attraverso l'offerta della vita. Pensavo che anche una persona come Santa Teresina, che oggi noi ricordiamo e veneriamo, abbia in qualche modo ubbidito a questa indicazione del Signore, raccontando nella umiltà e nella radicalità della offerta della sua vita e della sua passione d'amore. E quindi sono ritornato poi all'inizio del testo, quando lui ha domandato: ma voi chi dite che io sia? E con semplicità radicale, forza e determinazione, Pietro lo ha confessato: tu sei il Cristo. È come se fosse, mi pare, l'indicazione di un annuncio che diventa forte perché è dato con, in modo privilegiato, con la testimonianza della propria vita. E quindi è come se avvertissi in qualche modo una richiesta da parte del Signore, che è quella dell'epifania della nostra fede attraverso la nostra fedeltà a Lui e quindi il nostro cammino dietro a Lui. Questa dichiarazione, confessione di Pietro mi è sembrata quindi molto importante, molto bella. Pietro può dire: tu sei il Cristo, appunto perché il Signore gli fa vedere nella sua persona in che modo lui è il Cristo, perché non è il suo nome, il Cristo, ma è profondamente quello che lui è. E quindi quello che ci rivela il Signore è il mistero del Cristo, e ce lo rivela attraverso il suo cammino in mezzo a noi e il suo itinerario verso la croce, verso l'offerta della sua vita. Mi piaceva pensare che oggi questa parola evangelica ci affida a ciascuno di noi il nostro, adesso dico, essere cristiani. In che modo? Cosa vuol dire? Come facciamo a spiegare, e prima di tutto a capire noi stessi, che cos'è essere cristiani? Consentire che, come Pietro, sia possibile riconoscere qual è il significato profondo della nostra vita. E in questo sì, mi ha molto affascinato, devo dire, il ricordo di alcuni passaggi ho ricordato di Santa Teresina, per dire come una persona, una donna vissuta molti secoli dopo il Signore, in un monastero francese, veramente ha celebrato il Cristo. Quindi lo coglievo come un rimando alla nostra vita, perché anche la nostra vita è adatta, è fatta al motivo del nostro battesimo per testimoniare il Cristo fino alla pienezza.
Tornerei ancora a questa parola via, a cui vi facevo accenno all'inizio. Per via interroga i suoi discepoli, dopo averli portati fuori, uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo, e nella via li interrogava. In qualche modo si ripete quello che lui ha fatto con il cieco, perché anche il cieco lui lo porta fuori dal villaggio, e anche col cieco intrattiene un rapporto progressivo, appunto per via, a tappe successive, come anche qualcuno di voi notava ieri. E quindi mi piace questa descrizione del rapporto di Gesù con i suoi discepoli come un rapporto di cammino insieme, e lungo questo cammino Gesù a poco sulla via spiega anche interrogando, quindi entra, noi oggi diciamo, in un sistema interattivo, non semplicemente insegna e loro sono passivi, ma li stimola a chiedersi: ma per te chi sono io? Quindi li fa entrare in questo cammino di progressiva rivelazione della sua persona. E tutto questo deve avvenire in una condizione quindi quasi di ritiro spirituale. E io credo che uno dei motivi, ci sono tanti, è una questione molto dibattuta di come mai Gesù continui a imporre, è la sesta volta in 8 capitoli in cui Gesù impone il silenzio ai suoi discepoli, non solo ai suoi discepoli, ma anche ai demoni, alle persone che vengono guarite, un po' a tutti. E io credo che uno dei motivi sia proprio questo, che la via di Gesù con i suoi discepoli, la via con le persone, è un piccolo ritiro spirituale che quindi richiede anche il silenzio, non essere distratti da particolari presunzioni missionarie nei confronti di altri. È messo a tema Gesù con loro, loro con Gesù, e lui che cos'è, chi è per loro. Ecco, mi sembra che siamo in questa fase. Certo, verranno anche i momenti in cui il Signore li manda con una grande responsabilità di evangelizzazione, pensiamo alla finale proprio di questo Vangelo di Marco, ma adesso lungo la via c'è questo primato del rapporto con lui in una condizione di cammino progressivo, di apprendimento, è un apprendimento che non è solo di tipo scolastico, ma è proprio di vita insieme con Gesù. Insomma, è gente che ha lasciato tutto, mi è andato dietro e fa questo cammino con lui.